ci siamo tutti. Eccoci qua. Buonasera amici di Radio Incredibile e benvenuti a questa nuova puntata di Io Divulgo Forte. Come leggete nel nostro banner, questa sera parliamo di fisica, ma di fisica di quella di alto livello. Infatti il titolo di stasera è La fisica bellezza, perché abbiamo avuto l'occasione di invitare tre ricercatori di diversi campi che ci parleranno un po' dei loro studi, che come vedremo sono studi veramente molto attuali nel campo della fisica. Allora comincio con il presentarveli. Il primo è Stefano Foffa. Buonasera Stefano, ben trovato.
Buonasera Andrea, buonasera a tutti.
Stefano Foffa, che è a Ginevra.
Sì, esattamente.
E più tardi ci parlerà di gravità, diciamo.
Diciamo così.
È un argomento di quelli, insomma, di cui si parla anche spesso, visto che ormai le onde gravitazionali sono diventate un po' nell'immaginario collettivo, no? Perché c'è tanta anche divulgazione su questo. Poi c'è il nostro amico Onofrio Maragò, ben arrivato.
Buonasera.
Buonasera Onofrio, che invece lavora per il CNR a Messina.
Esatto, anche se vivo a Reggio Calabria.
E si occupa di... Ah, quindi passi lo stretto tutti i giorni?
Esatto.
A te ti faceva comodo il ponte?
Ma non entriamo in polemiche per questo tipo. Non entriamo in questioni complicate.
Esatto. E si occupa di ottica, poi vedremo.
Sì.
Ed è tornato con noi Biagio Lucini.
Ciao Andrea, buonasera a tutti.
Trovato Biagio, che abbiamo già ospitato su Radio Incredibile qualche settimana fa, e abbiamo scoperto a suo tempo che, diciamo, si occupa di fisica delle particelle fondamentali, quindi diciamo, ecco, ci sono tre diversi campi, che sono campi in cui però in questi ultimi anni la fisica sta facendo veramente passi da gigante. È con noi Valeria, buonasera Valeria, che come al solito ci sei?
Sì. Eccoci. Ciao, eccomi. Scusa.
Prego, figurati. Perché ho fatto un mezzo scherzo.
Buonasera.
Non abbiamo avuto tempo di fare il briefing con lei, però. E Valeria, che come al solito ci aiuta nella conduzione. Allora, togliamo il nostro banner e, come da scaletta, diciamo, abbiamo dato... Siccome Biagio è già stato con noi e l'altra volta un po' ha parlato, abbiamo deciso di dare un ordine agli interventi. Facciamo, diciamo, presentare i suoi argomenti da Onofrio. Perché? Perché abbiamo dato questo ordine? Perché abbiamo detto, siccome Onofrio si occupa un po' degli argomenti che hanno fatto vincere il premio Nobel per la fisica nel 2017 e Stefano quelli del 2018, abbiamo dato questo ordine cronologico. Poi recupereremo Biagio col premio Nobel del 2012, quindi insomma con gli argomenti del premio Nobel del 2012. Quindi ecco, diamo la parola a Onofrio, di cui non vedo l'ora.
Allora, buonasera a tutti di nuovo.
Allora,
vediamo se riusciamo a condividere lo schermo e a mandare, sì, la presentazione.
Eccolo qua.
Perfetto. Allora, io ho preparato una brevissima presentazione solo per introdurre l'argomento, diciamo l'argomento di cui mi occupo, che sono le pinzette ottiche, si chiamano così, e sono state l'argomento del premio Nobel del 2018. Giusto perché, appunto, per raccontare un po' il mio percorso di studi, io sono nato vicino Vibo Valentia e ho studiato lì. E poi, come tutti e quattro, come Andrea, Stefano e Biagio, ho studiato a Pisa, in quegli anni che li ho conosciuti. E poi sono andato su a Oxford per il dottorato, un dottorato che ho fatto in fisica atomica. Ho lavorato con gli atomi freddi e con i condensati di Bose-Einstein. E lì ci siamo anche incrociati con Biagio, non solo a Pisa, ma anche ad Oxford. E poi, dopo un breve postdoc in Germania, sono diventato ricercatore al CNR nel lontano 2002 ormai, quindi tornando un po' al sud. E qui, diciamo, insieme a Pietro Gucciardi, che insomma qualcuno di voi conosce, abbiamo messo su un gruppo che si occupa di nanoscienze, di fotonica, di ottica, la nanoscala, nello specifico di pinzette ottiche. Questo più o meno è quello che vedo quasi ogni giorno, nonostante in questi ultimi mesi non l'ho visto molto, perché chiaramente siamo rimasti a casa, ma diciamo, vivendo a Reggio e lavorando a Messina, attraverso lo stretto ogni giorno per andare a lavorare. E questi sono i signori che hanno ricevuto il premio Nobel nel 2018, questo a sinistra è Arthur Ashkin, che ha ricevuto appunto il premio Nobel per le pinzette ottiche, per l'invenzione delle pinzette ottiche, l'utilizzo e il loro utilizzo, e gli altri due sono Gerard Mourou e Donna Strickland, che hanno sviluppato delle tecniche per creare impulsi laser ultracorti e ultra intensi. Ovviamente, quando ho ricevuto la notizia del premio Nobel, io ero fuori Italia, ero a Brno da colleghi, abbiamo abbondantemente festeggiato con la bevanda tipica del luogo, che è la birra pizza, e quindi è stato un momento anche ludico. Siamo stati molto, ovviamente molto contenti. Allora, che cosa sono queste tecniche? Queste tecniche si basano su un concetto estremamente semplice, che è la forza di radiazione della luce, la pressione di radiazione. Qualcosa che già Keplero nel 1610 aveva intuito, cercando di spiegare la coda delle comete. Sappiamo che le comete hanno una coda che aumenta man mano che si avvicinano al Sole, e che appunto la stranezza che portò Keplero a capire che era dovuta alla pressione, alla forza che la luce esercita sulle particelle della coma, è il fatto che la coda punta sempre lontano dal Sole. Allora lui intuì che questa coda era generata dalla forza della luce. In realtà, come ormai sappiamo, le comete hanno due code distinte. Una è dovuta alla pressione di radiazione, che è quella più diffusa, che agisce su particelle neutre, e una invece è legata al vento solare, che spinge, il vento solare è fatto da particelle cariche, spinge appunto le microparticelle, le nanoparticelle della coma, che sono cariche, che hanno una carica, formando una seconda coda. Questa idea della forza di radiazione poi ovviamente è stata spiegata teoricamente nella teoria di Maxwell. I primi esperimenti in laboratorio però, diciamo, è rimasta per tanti anni, per dei secoli, come una cosa che si vedeva a livello spaziale, a livello astronomico. In laboratorio si vede per la prima volta come un effetto piccolissimo nel 1901 in esperimenti fatti da Lebedev e Nicholson Dahl. La rivoluzione, come spesso accade, avviene con l'avvento del laser. Quest'anno sono 60 anni dalla realizzazione del primo laser, e il laser ha portato tante rivoluzioni, tra cui questa. I primi esperimenti sono degli anni 70 di Ernst Ashkin, che è appunto il premio Nobel, Ernst Scholow sugli atomi, su oggetti estremamente leggeri, e poi Ashkin e Steven Chu realizzano per la prima volta le pinzette ottiche nel 1986 e cominciano ad applicarle a sistemi la microscala e a sistemi biologici tipo cellule, virus e cose di questo tipo. La parte di atomi, a questo punto si diramano due linee di ricerca molto molto importanti: la parte di atomi che porta al raffreddamento laser di atomi, appunto, che è alla base anche della quantum information. Molte idee della quantum information, dell'informazione quantistica, nascono in questi ambiti, nella fisica atomica. Nel 95 vengono realizzati i primi condensati di Bose-Einstein, che sono uno stato della materia molto molto particolare, sono uno stato quantistico, e proprio recentemente, non so se avete visto, sono stati realizzati i primi condensati sulla stazione spaziale, con esperimenti sulla stazione spaziale, quindi in condizioni di microgravità. E poi una seconda linea di ricerca è quella delle pinzette ottiche. Cosa sono? Brevissimamente, sono semplicemente dei fasci laser estremamente focalizzati da un obiettivo di microscopio, che riescono ad intrappolare con la forza della luce delle micro e nanoparticelle nella regione focale del fascio laser. Quindi un microscopio accoppiato ad un laser, in buona sostanza. E quindi consentono di intrappolare e manipolare micro e nanostrutture senza un reale contatto, cioè solo con la forza della luce. È per questo che spesso si fa vedere questo fumetto, in cui appunto si realizza una specie di fascio trattore. Non so se ricordate, mi racconto.
Il raggio traente.
il radiofaro di Star Wars, o in tanti racconti di fantascienza si fa menzione di questi fasci che intrappolano, che acchiappano astronavi lontanissime. In realtà, appunto, come dicevo, questi strumenti sono stati usati tantissimo alla micro e nanoscala, soprattutto anche per studiare materiale biologico come motori molecolari, andando a misurare forze al pico Newton, 10 a meno 12 Newton, quindi forze estremamente minute. Già, diciamo, a scuola ci hanno insegnato cos'è un dinamometro. Ebbene, questo può essere utilizzato come il dinamometro più sensibile al mondo, che misura forze al femtonewton, al 10 a meno 15 newton. E sono le scale dei motori molecolari, le forze che aggrovigliano il DNA, che tengono insieme il DNA, tutte queste cose, tutta questa meccanica biologica è stata studiata con le pinzette ottiche. Quello che facciamo noi qui a Messina, al CNR, diciamo, ci siamo focalizzati nell'ultima quindicina d'anni, per cercare di applicare le forze ottiche alla nanoscala. Alla nanoscala, qui entriamo nel campo delle nanotecnologie, dove i materiali alla nanoscala possono essere veramente manipolati ormai quasi atomo per atomo. C'è una varietà di materiali con proprietà diversissime e abbiamo un po' giocato con la forza della luce su questi materiali per cercare di sviluppare anche applicazioni di vario genere. Ne mostro qualcuna velocemente e poi concludo. Questa è una cosa recente che appunto ha sviluppato Pietro Gucciardi. È andata a guardare con le pinzette ottiche, con la forza della luce, in combinazione con una spettroscopia che si chiama spettroscopia Raman, che ci dice che tipo di particelle noi abbiamo nella trappola. È andata a fare un'analisi di micro e nanoplastiche, anche in ambiente marino. Sono andati letteralmente col postdoc a prendere, diciamo, plastiche sulla spiaggia e poi ad analizzarle in laboratorio con le pinzette ottiche. È una cosa molto carina che, diciamo, Pietro è riuscito anche a guadagnare la copertina della rivista. E questa è un'altra applicazione in cui spariamo delle nanoparticelle d'oro in siti ben determinati, possiamo anche scriverci in un certo senso. La caratteristica è che le particelle d'oro qui agiscono come delle nanoantenne per la luce, cioè amplificano tantissimo il segnale elettromagnetico locale. Quindi se c'è una molecolina lì intorno, noi possiamo andare a guardare un po' l'impronta digitale di questa molecolina, di una proteina per esempio, e dire che proteina è. Quindi dal punto di vista diagnostico è molto interessante questa tecnica. E infine, diciamo, questa pittura, abbiamo visto come le forze ottiche in qualche modo sono nate nello spazio, e adesso ci sono diversi propositi di riportarle nello spazio. Non so, avete sentito sicuramente il progetto Starshot, no? Per utilizzare dei laser potentissimi su vele solari che possano portare una vela solare fino ad Alfa Centauri. È un progetto che sta avendo molta risonanza. Ovviamente c'è uno sviluppo enorme a livello di nanotecnologie, di materiali ultraleggeri che dissipano facilmente il calore in maniera tale che non si scaldino quando vengono illuminate dalla luce, e allo stesso tempo siano estremamente leggeri e possono raggiungere velocità ragguardevoli. E a sinistra c'è questa bella pittura fatta da un mio collega di Göteborg, che l'ha fatta per un progetto di cui sono coordinatore, che è appena iniziato. Purtroppo il Covid ci ha già dato un po' di ritardo, ma l'idea è quella di utilizzare, di valutare se le pinzette ottiche possono essere utili in missioni spaziali per acchiappare nanopolveri di tipo interplanetario o nell'alta atmosfera, o addirittura su strumentazione che può andare sulla Luna o su Marte, e quindi andare a guardare le nanopolveri che tu hai in questo tipo di atmosfere. E quindi, diciamo, per ora è un progetto che comunque parte in laboratorio, e quindi è un progetto finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana, dall'ASI, in combinazione con l'INAF, con l'Istituto Nazionale di Astrofisica, e stiamo partendo adesso con diversi gruppi in Italia. Va bene, con questo vi ringrazio, con questa bella immagine di un tramonto a Vulcano. Questo è dello scorso anno. Purtroppo quest'anno le vacanze sono un po' ritardate.
Beh, vabbè.
Magari poi possiamo anche partire poi con un po' di discussione.
Intanto, Onofrio, grazie tantissimo. Bene, eh? questa presentazione interessante. Vabbè, poi magari le domande tolgo, eccolo qua.
Eccoci.
Eccoci qua.
E, posso fare una domanda io?
Come no? Valeria, no. Tu lo sai.
Quindi. Allora, io chiedo scusa in anticipo ai nostri ospiti perché io ho fatto pochissimi esami di fisica all'università, quindi ho paura che qualsiasi cosa dico sia una grande cazzata. Ma no, mi veniva in mente posso anche darvi del tu?
Sì, ma dai.
Ci mancherebbe.
Volevo chiedere se questa cosa che abbiamo appena visto nella presentazione ha anche applicazioni mediche, perché mi sembra adatta dalla poca fisica che conosco, mi sembra un po' adatta ad esempio nella fisica nucleare, forse nella medicina nucleare.
Allora qui si tratta di applicazioni, sono fasci laser. Le applicazioni sono soprattutto di tipo diagnostico, cioè quello che vedo bene sono applicazioni di tipo diagnostico. Tu puoi andare a manipolare, a prendere oggetti e a rivelare, per esempio, se ci sono proteine di un certo tipo, se per esempio usando le nanoparticelle metalliche puoi amplificare questi segnali. Sono segnali spettroscopici che tu amplifichi attraverso l'utilizzo di queste nanoparticelle metalliche. Diciamo, parlando in senso lato, ci sono tantissime applicazioni mediche delle nanotecnologie, ok? Le pinzette ottiche ti possono aiutare a manipolare delle nanoparticelle che poi possono essere utilizzate per fare diagnostica o per fare, per esempio, non lo so, sempre pensando alle particelle metalliche, quello che si chiama photothermal therapy, cioè una terapia fototermica in cui tu scaldi tantissimo queste nanoparticelle che vengono assorbite magari da cellule tumorali e quindi distruggi in modo locale le cellule tumorali. Ecco, però diciamo, questi sono laser, la medicina nucleare è un'altra cosa, cioè lì sfrutti altri tipi di meccanismi. Sono se vuoi delle tecniche di ottica avanzata.
Grazie.
Allora, metterla nel contesto, ecco.
Allora, passiamo al secondo, diciamo, mini spot della serata e diamo la parola a Stefano, che dicevamo all'inizio è a Ginevra e lui, diciamo, è sugli argomenti del Nobel per la fisica del 2017, cioè le onde gravitazionali. Giusto? A te la parola.
Esattamente. Grazie. Io mi occupo di gravità in generale, in particolar modo di onde gravitazionali e cosmologia. Ora, magari la cosmologia la lasciamo un attimo da parte per dopo e ci concentriamo sulle onde gravitazionali. Cosa sono le onde gravitazionali? Le onde gravitazionali sono, diciamo, potrei dire, vibrazioni di spazio, di spazio-tempo, come lo si può chiamare. Per i fisici non è una sorpresa, siamo abituati da più di un secolo all'idea che lo spazio non sia un concetto astratto, un agente esterno, ma qualcosa che partecipa alla dinamica della fisica, e quindi non è sorprendente l'idea che lo spazio-tempo si possono curvare e possono anche vibrare. E le onde gravitazionali sono proprio questo, sono vibrazioni di spazio-tempo, per dire che la distanza tra due oggetti cambia quando un'onda gravitazionale passa attraverso lo spazio che separa questi oggetti. Naturalmente tutto questo è molto teorico. Tra l'altro dimenticavo di precisare che io sono un teorico, a differenza di Onofrio. Le onde gravitazionali ora sono anche un campo sperimentale, quindi ci sono molti fisici sperimentali che ci lavorano, ma io sono un teorico, quindi io faccio conti a casa e poi parlo con gli sperimentali. Quindi l'onda gravitazionale, dicevamo, sì, in idea c'è questa idea che lo spazio-tempo vibra, però dal lato pratico lo spazio è un oggetto molto rigido, per farlo vibrare ci vuole veramente molta energia. E quindi le uniche possibilità che abbiamo di rivelare sono le onde gravitazionali, sono in occasione di eventi catastrofici che avvengono qua e là nell'universo ogni tanto. E tra questi segnalo ad esempio l'esplosione di supernove o l'evento, diciamo, il nostro evento preferito per chi cerca le onde gravitazionali, la coalescenza di un sistema binario. la maggior parte delle stelle dell'universo, no, non maggior parte, no, diciamo una buona parte delle stelle.
Scusa, Stefano, per spiegare, la coalescenza di un sistema binario vuol dire che ci sono due oggetti che ruotano uno intorno all'altro, sono molto massicci e perdendo energia a causa di questa rotazione alla fine finiscono in qualche modo con l'andare a sbattere.
Esattamente questo, le stelle e i buchi neri, insomma gli oggetti compatti dell'universo stanno per lo più a coppie, orbitano uno intorno all'altro e nello stesso modo in cui le particelle cariche perdono energia irradiando campo elettromagnetico, questi oggetti molto massicci perdono energia irradiando onde gravitazionali, quindi l'orbita si restringe e a un certo punto succede un botto. E in conseguenza di questo evento catastrofico lo spazio-tempo comincia a incresparsi e noi a miliardi di anni luce di distanza riusciamo con degli strumenti meravigliosi che sono questi interferometri che sono stati sviluppati negli ultimi 20 anni a misurare delle impercettibili increspature nello spazio-tempo dovute a questi eventi e leggendo la forma di queste increspature possiamo studiare le masse degli oggetti che hanno determinati, il loro spin, la distanza dalla Terra e ricavare anche un sacco di affermazioni che sono utili anche in campo astrofisico e in campo cosmologico. E per l'appunto nel 2015 si è arrivati al culmine di diciamo più di 20 anni di lavoro con la prima rivelazione a Terra diretta di onde gravitazionali dovuto allo scontro tra due buchi neri di ciascuno con masse diciamo erano 50 e 30 masse solari rispettivamente. Quindi immaginatevi di prendere 30 volte il Sole, comprimerlo in uno spazio di 100 km e hai un buco nero, poi ne prendi un altro e li vai a sbattere l'uno contro l'altro alla quasi la velocità della luce. È un evento veramente inimmaginabile.
È un bel botto.
Assolutamente. È stato calcolato che l'energia emessa nel momento dello scontro sorpassava di 30 volte l'energia emessa nel preciso istante da tutte le stelle dell'universo messe assieme. Quindi è un evento veramente inimmaginabile. Chiaramente, essendo che è avvenuto a 1 miliardo di anni luce da noi, non ce ne accorgiamo neanche. Infatti bisogna costruire degli strumenti estremamente sofisticati per riuscire a liberarli.
Visto che hai parlato di distanze, ti faccio una domanda. Sì. Cioè, vabbè, mi veniva in mente che è un po' come quando io, ecco, dall'altra parte della collina sento un incidente e più è grosso questo incidente, più anche a me arrivano le vibrazioni di questa cosa, quindi si capisce abbastanza bene. Ma ti faccio la domanda che mi viene in mente era questa, cioè se ce n'è uno più vicino a noi, la quantità di energia che ci può arrivare può essere tale da in qualche modo influenzare in maniera come posso dire più tangibile, che non sia solo con gli interferometri di LIGO che sono diciamo abbastanza sensibili, mettiamola così.
In teoria sì, ma bisogna tenere conto che sono eventi piuttosto rari questi. E quindi la probabilità che qualcuno di questi avvenga vicino a noi sono veramente trascurabili. E comunque anche quando questo avvenisse, diciamo, in termini di onde gravitazionali, penso che comunque il segnale sarebbe veramente minimo.
Diciamo, sarebbero altri effetti preoccupanti.
Beh sì, se una supernova esplode nella galassia dobbiamo preoccuparci di ben altre cose, degli eventi elettromagnetici, quelli sì che sono pericolosi, a differenza di quelli gravitazionali.
Di questi a suo tempo con Ferrini, che adesso è diciamo interessato alle stesse cose, quando parlammo di idrodinamica applicata a queste cose, insomma, era interessante. Sì, sì, in effetti è quella la cosa, perché quando arriva al fronte d'onda e spazza tutto, non è proprio simpaticissimo.
Esattamente. No, non siamo in questo caso, diciamo, non siamo a questo livello di pericolosità.
Perfetto. Scusami, ti ho interrotto.
Se vuoi posso farti vedere, condivido lo schermo, sì? Voglio farti vedere il risultato. Aspetta, ecco. Si vede un po'?
Sì, sì.
Eccolo qua, sì, sì. Questi sono gli eventi, le coalescenze misurate nei primi due run di osservazione, cioè dal 2015 al 2017. E in pratica vediamo che gli oggetti blu sono essenzialmente i buchi neri che sono, vedi, ad esempio, questo qua è il primo evento che era stato osservato. Abbiamo un buco nero di 30 masse solari che si scontra con un buco nero da 50 e ne fa uno da 80. Ok, questo è il primo evento, è quello che ha dato e ha fruttato il premio Nobel a, agli scopritori, insomma, alla, alla collaborazione LIGO che ha rilevato la scoperta.
In realtà un po' di meno, perché come? 50 più 30, loro in realtà un pochino della massa si perde, che è l'energia che arriva a noi, giusto?
Esatto, un 5% se ne va giustamente in onde gravitazionali, sì, ho fatto più o meno un conto molto approssimato, esattamente, un po' di meno, un po' di meno. E vorrei far notare che un evento di questo tipo è stato premiato con il primo Nobel, ma volendo ne poteva valere almeno tre, perché in un solo evento, con una sola osservazione, abbiamo avuto la prima osservazione diretta di onde gravitazionali, la prima osservazione di uno scontro tra due buchi neri e all'epoca l'osservazione simultanea dei tre buchi neri più massicci mai osservati fino ad ora, che erano questi 30, 50, 80. Quindi in un colpo solo veramente è stato fatto il jackpot, quindi veramente una scoperta molto importante. E invece nella parte bassa di questa figura ci sono altri tipi di eventi, che sono la coalescenza tra stelle di neutroni. Vedi, questi due oggetti arancioni sono due stelle di neutroni che fanno una coalescenza e danno origine a un oggetto che si suppone sia un buco nero. E anche questi eventi hanno tutto un interesse particolare, perché a differenza dei buchi neri, le stelle di neutroni possono anche emettere onde elettromagnetiche. Quindi particolarmente in questo caso fu osservato sia il segnale gravitazionale e anche il segnale elettromagnetico.
E quindi è la famosa astronomia multimessaggero di cui si è parlato, adesso se ne parla un po' di meno, ma diciamo se ne è parlato un bel po', diciamo, dopo il Nobel, e ogni tanto quando si scopre la... diciamo, se arriva un altro segnale se ne riparla. Io
esattamente
non lo so, anche se loro fanno i ricercatori, io, come dicevo Onofrio, anche io ho studiato con loro, mi sono occupato un po' di astrofisica, quindi ho cercato di tenermi aggiornato, quindi ho seguito un paio di convegni sull'astronomia multimessaggero, che è un po' sparita, però anzi ogni volta che si parla di una coalescenza di buchi neri oppure comunque arriva un segnale gravitazionale di onde gravitazionali, insomma, effettivamente sta diventando operativa questa...
Ti assicuro che non è sparita, e anzi è proprio ora che sta cominciando il bello, diciamo. Perché adesso quello che abbiamo stato ora sono i risultati dei primi due anni di osservazione. Ora c'è il RAN che è appena concluso, che è durato un anno, che ha visto praticamente un evento a settimana. E fra un paio d'anni, credo l'anno prossimo, inizierà il quarto round di osservazioni. A quel punto si spera di vederne uno al giorno, e la mole di dati comincia a diventare importante, significativa.
Perché interrompono e poi ripartono?
Beh, ogni tanto fanno un anno di presa dati, un anno di upgrade. Tieni conto che se riesci a, con accorgimenti vari, anche marginali, a migliorare di un fattore 2 la sensibilità di questi detector, guadagni un fattore 8 in volume.
Ah, certo.
E quindi il fattore 8 nel numero di eventi che misuri in una data unità di tempo, quindi vale la pena di fare un anno di presa dati, 6 mesi di commissioning, un anno di presa dati, eccetera.
No, per essere chiari, vuol dire che invece di prendere un evento alla settimana, prendi un evento al giorno.
Al prossimo run è possibile, sì.
Ecco, il miglioramento tra un run e l'altro.
Sì, qua i primi due run vedevano un evento al mese, diciamo. Se andava bene. Adesso siamo già un evento a settimana, e quindi... Benissimo. E poi se ho ancora 2 minuti, volevo parlare di quest'ultimo evento, che in verità non è dei primi due run, ma è stato un evento di agosto 19. Se ne è parlato sui giornali, mi pare, sui giornali, insomma, su quelli che leggo io, ecco. nelle scorse settimane.
Sì, un po' è arrivato anche in Italia.
Esatto, questo
in
Italia è un evento...
I giornali generalisti, diciamo, hanno una redazione scientifica che ci lascia piuttosto abbacinati, perché però vabbè.
Ecco, vedi, l'autore di questo diagramma ha voluto inserire questo grafico qui per farci vedere quanto è strano questo evento. Abbiamo un oggetto che ha circa 3 masse solari che si è scontrato con un buco nero di 23 masse solari, e innanzitutto è la prima volta che si osserva direttamente una tale disparità di massa nei componenti del sistema binario. quindi già si dubitava che potessero esistere, e questo già il fatto di averne visto uno dà importanti informazioni agli astrofisici. E in secondo luogo vedi che qui c'è una specie di vuoto tra 2 e 5, vedi?
Sì.
Sotto 2 masse solari sappiamo che ci sono le stelle di neutroni, sopra 5 sappiamo che ci sono i buchi neri, in mezzo non si sa cosa c'è. E questo oggetto qua, che misurava, se non sbaglio, 2 masse solari e mezzo, non sappiamo che cos'è. Se è una stella di neutroni, è la più massiccia stella di neutroni fino ad osservata. Se è un buco nero, è il buco nero più piccolo fino ad osservato.
E che caratteristiche ha? Nel senso, a parte la massa, siamo in grado di visualizzare, misurare altre caratteristiche che ci possono dare un'idea se questo oggetto sia una stella di neutroni, un buco nero, oppure un oggetto, diciamo, esotico che non sappiamo cos'è?
Avremmo potuto, ma purtroppo per questo evento il segnale non era abbastanza chiaro per poterci dare informazioni. Ma in teoria, magari al prossimo, andrà meglio.
Perfetto, grazie.
Direi che posso fermarmi qui con la condivisione dello schermo e poi magari possiamo continuare la discussione più liberamente su in generale. Perfetto.
Allora, per last but not least, lo abbiamo lasciato in fondo perché Biagio è già stato nostro ospite. Abbiamo, in realtà, l'altra volta abbiamo più parlato della situazione del Covid nel Regno Unito e ecco, perché era un po' più di attualità. Però è di grande attualità anche lo studio fisico che fa Biagio, perché, voglio dire, ecco, come è successo in tutti gli argomenti di questo tipo diciamo, di fisica, se ne parla un po' durante, ecco, dopo l'assegnazione dei Nobel, per cui il bosone di Higgs per un paio d'anni è andato di moda, tutti ce l'avevano sulla bocca, questa particella di Dio, che poi in realtà, come succede in tutte le situazioni, in realtà il nome gli è stato dato perché uno, come posso dire, era più una presa in giro questa cosa, no? Come è successo per i buchi neri e come è successo per il Big Bang. E, però poi si è spento l'interesse dell'opinione pubblica, ma non si è certo spento l'interesse dei fisici che si occupano di questo. Quindi, ecco, torniamo al premio Nobel del 2013, anche se, voglio dire, è ieri. Però, ecco, parliamo un pochino anche di questa parte della fisica. Facciamo un riassuntino. Onofre ci ha parlato di quella che si chiama fisica delle basse energie, cioè della fisica, ecco, che ha a che fare con la meccanica quantistica dal punto di vista dei laser, dell'ottica, eccetera, eccetera. Stefano ci ha parlato della gravità e dell'applicazione di questa a livello cosmologico, e Biagio invece si occupa di quella che si chiama invece la fisica delle alte energie, cioè la fisica delle particelle, in cui, ecco, il bosone di Higgs, il famoso modello standard, che mi ricordo ancora il libriccino del CERN con tutta la... Esiste ancora il libriccino del CERN? Certo. Con tutta la... come si chiama? Con tutta la classificazione delle
particle data booklet.
Data group, sì.
Bellissimo. È uno dei miei ricordi più belli del periodo universitario.
Ne porto uno appena scendo, certo, io lo prendo tutti gli anni qua.
Ah. Bene, quindi, ecco, andiamo un po' su quella, appunto, che chiamiamo fisica delle altre energie o fisica delle particelle o teorica, quella un po' più...
Fisica delle particelle possiamo chiamarla, perché teorica è un campo un po' più vasto, abbraccia anche, sì, ad esempio, la materia condensata, certi aspetti di materia condensata.
Vai!
Ok, allora, condivido un attimo lo schermo. Ho rubato qua e là qualche immagine.
Sì, okay. Vai, sei quindi libero.
Vorrei partire da questa, se la vedete, che descrive le quattro forze in natura. Uh-huh. Allora, Stefano ci ha parlato della forza gravitazionale, quindi non entro su quella. Onofre ci ha parlato della luce, quindi della forza elettromagnetica. Quello che vorrei fare io ora è concentrarmi sulla parte destra del diagramma e parlare delle interazioni deboli e delle interazioni forti.
Vai.
Ora, Le interazioni in genere coinvolgono della materia, quindi dei campi, tipo pensiamo ad esempio all'elettrone, che è la particella che abbiamo più vicino alla nostra quotidianità, che in un certo senso vediamo sempre quando accendiamo la luce, ad esempio.
Ovunque, accendiamo la macchina.
In un certo senso l'elettricità che va in casa funziona con gli elettroni. E l'altra classe di particelle sono i campi di Gauge, i cosiddetti bosoni di Gauge. Questi sono sulla destra del mio diagramma. Ne vediamo 5 qui rappresentati: il gamma, che è il fotone, che quindi è la luce, se vogliamo. Poi abbiamo i 2W e il Z, che sono le particelle delle interazioni deboli, e abbiamo i gluoni, che sono le particelle delle interazioni forti. Ci sono degli esempi di unificazione di queste forze. Il primo esempio è l'unificazione dell'elettricità e del magnetismo, che è dovuta da Maxwell con le sue celebri equazioni. E quindi sappiamo oggi che il fotone e i 3 bosoni deboli sono gli stessi aspetti, visti da angoli diversi, se vogliamo, della stessa interazione, che è l'interazione elettrodebole. Perché queste particelle si differenziano? Beh, la responsabilità è di quello che vediamo in mezzo, è il bosone di Higgs. Il bosone di Higgs fa una cosa che in gergo si dice rompere la simmetria, immagina queste particelle che siano 4 gemelli, e per il modo in cui interagiscono col bosone di Higgs si differenziano tra di loro. Quindi 3 assumono massa, che sono questo W, Z0 e W-, e diventano i bosoni dell'interazione debole, e il fotone resta senza massa, quindi ha le proprietà della luce che conosciamo. L'altro aspetto delle interazioni, delle interazioni fondamentali è la forza forte, che è quella che tiene insieme gli atomi nei nuclei. I nuclei sono costituiti da protoni e neutroni, che a loro volta sono fatti da quarks. I quarks che troviamo nel nucleo principalmente sono il quark up e il quark down, ma come in queste particelle esistono varie repliche a masse più alte. Quindi l'up e il down si chiamano in gergo dei doppietti, sono una coppia di massa pressoché uguale. A scala più alta troviamo il charm e lo strange, e a scala ancora più alta troviamo il top e il bottom. Questi interagiscono con i gluoni e danno luogo a tutta la massa che conosciamo nell'universo. Magari poi, se abbiamo tempo, ci torneremo su questa cosa. L'idea è stata rubata dalla volta scorsa, vero? Questa è come le particelle interagiscono tra di loro. Quindi si interagiscono scambiandosi dei bosoni di Gauge, quindi i gluoni vengono spesso rappresentati in questi diagrammini come molle, e i gluoni, diciamo così pittoricamente, fanno deviare i quarks, ad esempio. Quindi queste sono le particelle forti. Poi vediamo, ad esempio, c'è un vertice in cui un D e il suo gemello di carica opposta, il D barra, si incrociano ed emettono un fotone, o anche uno Z, e poi questi decadono ed emettono 2 muoni di carica opposta, che sono i fratelli più pesanti degli elettroni. E lo studio della fisica teorica è uno studio dell'analizzare e classificare questi diagrammi per cercare di capire cosa succede quando prendo 2 particelle e le sbatto insieme. Qui le particelle che ho preso, che sbatto insieme per cercare di capire cosa c'è dentro e come sono fatte queste interazioni, sono 2 protoni, come si vede alla sinistra del diagramma. Quindi le interazioni forti, voglio parlare un attimo di interazioni forti, a breve mi connetterò con quello che ha detto Stefano, ci arriveremo a breve. Quindi sono fatte su diverse scale. Abbiamo la scala atomica, dentro gli atomi in un certo senso abbiamo i nuclei. I nuclei sono fatti di nucleoni, che sono questi, questi protoni e neutroni, e nei nucleoni abbiamo il quark. Ora, la materia forte si chiama materia forte perché interagisce con una forza che è più grande della materia debole, della materia elettromagnetica. Questo lo dice il nome stesso. quanto misura l'interazione forte, se la vogliamo classificare? Beh, i quark che si legano in un protone hanno un'interazione tipica che è della forza di tre elefanti, cioè tirano come tre elefanti. Quindi immaginate che in questo, Andrea diceva femto e atto, ho visto passare.
Perché mi citava Onofrio, li ha citati Onofrio.
Ci sono tre elefanti che tirano in queste dimensioni microscopiche. Quindi questo è uno su 100.000 le dimensioni di un atomo, se guardiamo le scale. Queste interazioni forti sono difficili da controllare con calcoli fatti con foglie e carta, quindi si analizzano al computer e quello che si scopre è che abbiamo una della materia diversa in base alle condizioni di temperatura, in base alle condizioni di densità. Noi nel nostro mondo viviamo a basse temperature, a basse densità ed abbiamo la materia nucleare. Sono sulla figura nera sulla destra e sto descrivendo l'angolo in basso a sinistra. Se ora saliamo in temperatura e ci spostiamo, i quark e gluoni che sono dentro gli atomi vengono liberati in quello che si chiama il quark gluon plasma. E questo è un esperimento che c'è ora all'LHC per misurare, e anche in altri posti, per misurare le caratteristiche di questo quark gluon plasma. Queste particelle sono state molto importanti nell'universo primordiale, nei primi istanti. Per creare il quark gluon plasma bisogna raggiungere delle temperature molto elevate e l'energia compressa per averci queste temperature si è trovata circa a 10 alla meno 6 secondi dal Big Bang.
Da lì un milionesimo di secondo, perché magari, ecco, 10 alla meno 6 vuol dire 0,00005 zeri e un 1. Quindi un milione.
Grazie mille, Andrea. Perfetto, grazie mille.
No, perché magari chi ci segue 10 alla meno 6 dice, mo da dove
sì, viene? Sì. giusto per dare un'idea, la fase della QCD era praticamente finita dopo 3 minuti. Cioè siamo passati dal quark gluon plasma alla formazione dei protoni e dei neutroni immediatamente dopo, e quindi alla formazione dei nuclei e quindi all'evoluzione delle stelle, e l'universo è poi evoluto in quello che conosciamo noi. E qui andiamo alla parte che si ricollega a quella di Stefano. Diciamo, io arrivo un po' da
ti aspettavo.
I neutroni sono della materia che ha delle interazioni forti. Le stelle di neutroni abbastanza fondamentali, abbastanza importanti in astrofisica, ma sono anche abbastanza importanti nella QCD e in un certo senso nella teoria delle interazioni forti, e in un certo senso fa da anello di congiunzione tra queste due discipline. Se Stefano descriveva prima la stella di neutroni, la descriveva come un oggetto molto piccolo, essenzialmente con la massa che è tipica della massa solare, qui vuol dire che la materia è molto compressa. Quindi se torno un attimo indietro al diagramma di prima, siamo nella fase densa, sulla destra in basso, quindi basse temperature e fase densa. Se continuo a comprimere, arrivo a liberare queste palline che sono dentro i nuclei. E quindi arrivo ad averci degli oggetti, in un certo senso ancora più strani, che sono più esotici piuttosto che strani, perché strani è un termine tecnico nel campo del QCD, quindi è meglio non usarlo, che sono le stelle dei quark, le stelle di quark. Okay? Sono questi oggetti esotici che, per quanto ne so io, non sono ancora stati osservati. Voglio tornare ora un attimo al bosone di Higgs, quindi torniamo all'inizio. Cosa c'entra tutto questo col premio Nobel al bosone di Higgs? Beh, siccome la scienza guarda sempre avanti, per arrivare dalla rottura della simmetria elettrodebole, quindi dal fatto che il fotone, il W0Z, erano particelle uguali a certe energie e poi si sono differenziate, al modello come lo conosciamo ora, sono serviti 30 anni di sviluppo. abbiamo teorizzato l'esistenza del bosone di Higgs molto prima, praticamente allo stesso momento in cui il meccanismo di questa rottura di simmetria tra queste particelle è stato congetturato, però per osservarlo sono venuti 30 anni. Il bosone di Higgs, di fatto, come spesso succede, risolve dei problemi e ne crea degli altri. E in particolare in questo diagramma è un oggetto unico, mentre tutti gli altri che vediamo hanno dei parenti, se vogliamo, dei fratelli più grandi, più massivi, eccetera, e il bosone di Higgs è una particella unica. E quindi la domanda naturale è se di fatto il bosone di Higgs sia un oggetto composto, come un oggetto composto è ad esempio il protone, che quando non lo apre ci trova dentro dei quark. E se è un oggetto composto, una delle ipotesi che è compatibile con le osservazioni che abbiamo ora è che può essere composto da altre particelle più fondamentali tenute insieme da una quinta forza della natura che è fatta sul modello della QCD e che bisogna ancora scoprire. E questo ha connessioni ad esempio con la materia oscura, perché come abbiamo visto con le interazioni forti, quando uno mette insieme particelle diverse può avere diversi stati, quindi può avere diversi stati osservabili, è ben possibile che questa interazione interagisca in maniera debole con la materia che osserviamo, la cosiddetta materia luminosa, e quindi molte di queste particelle scappano solo perché non sappiamo come osservarle, non possiamo interagire con queste, e danno luogo alla materia oscura e all'energia oscura.
Penso... Allora, io ho una piccola osservazione che mi permetto di fare a Biagio, perché nel senso, dove per QCD è la cromodinamica quantistica, giusto?
Sì, esatto.
Ed è la teoria che, diciamo, è sotto tutto questo discorso dei quark, e cerca di spiegare come i quark, per esempio, ecco, formano i barioni, eccetera, eccetera.
E allora, nella maniera in cui l'avete dovuto dire. Allora, l'interazione forte è la forza che misuriamo in natura. La QCD, o la cromodinamica quantistica, è la teoria che la descrive.
Perfetto. Vi volevo fare una domanda. Allora, che è questa? Che è un po', non so se è un po' filosofica, non lo so. Allora, abbiamo parlato di tre cose estremamente affascinanti e anche estremamente difficili, ma che sembrano lontanissime. Allora, è vero che lo sono, oppure, diciamo, ci sono intersezioni non nulle e in realtà stiamo parlando tutti della stessa cosa?
Beh, posso cominciare? Magari Onofro qui mi può aiutare, perché per rilevare queste onde gravitazionali sono stati utilizzati degli strumenti che sono gli interferometri. In pratica dovremmo misurare la distanza tra delle masse sospese e misurare l'impercettibile variazione di distanza dovuta al passaggio dell'onda gravitazionale. E sì, per farlo si usa la luce, e si usa l'interferenza della luce, che la luce produce passando attraverso due cammini diversi, e si cerca di nella maniera più pulita possibile.
E guarda, non solo. Vai pure, sì. Sì, no. Stavo intervenendo su quello che stai dicendo. Non solo, si deve tener conto della pressione di radiazione e della forza che la luce esercita sugli specchi, perché altrimenti non raggiungeresti mai la sensibilità di cui parlava Stefano. Quindi è cruciale avere una conoscenza, per esempio, delle forze ottiche in gioco.
Ma io è pieno di esperti di ottica, chiaramente, che lavorano nell'esperimento.
Anche perché lì il fascio laser deve andare su chilometri, quindi cioè, se non fai le cose estremamente precise, se non conosci bene come funziona un laser, come funziona la propagazione di un fascio laser e tutte queste cose qui, non riusciresti mai a raggiungere quel livello di precisione. Io però volevo fare una battuta, no? Noi da studenti abbiamo imparato che alla fine quello che sappiamo risolvere sono il potenziale 1 su R dell'atomo di idrogeno e l'oscillatore armonico, no? È la cosa che ci hanno sempre sempre detto, ed è vero, perché è effettivamente così. E l'universalità, secondo me, di quello che facciamo, poi lo troviamo anche nel fatto che tante volte anche con Biagio, con Stefano, ci siamo ritrovati a parlare di cose che erano completamente diverse, ma trovando un'unità e un background di conoscenze che è fondamentale. Cioè, ad esempio, hanno parlato entrambi di stelle di neutroni e di materia condensata, ma molte delle teorie, anche in QCD, Biagio, mi ricordo, insomma, anche ai tempi della tesi, no? Sfruttano la teoria della superconduttività o il certo. concetto di Bose-Einstein condensation, di condensazione di Bose-Einstein. I condensati di Bose-Einstein, ci ho lavorato durante la mia tesi di dottorato, non sono altro che materia quantistica in cui hai sostanzialmente un'occupazione macroscopica dello stato fondamentale di una trappola, ok? E per arrivarci devi usare le tecniche di raffreddamento laser, quindi la forza della luce per rallentare gli atomi e riuscire a raggiungere quelle temperature tali e quelle situazioni tali per realizzare questo condensato. Quindi sicuramente c'è molto, molto, soprattutto dal punto di vista del background culturale, ma anche delle tecniche. Diciamo, appunto, Biagio e Stefano sono teorici, ma anche per... un po' forse anche per l'imprinting che ci hanno dato anche da studenti, l'atteggiamento tipico da sperimentale che io ho quando affronto un esperimento è quello comunque di avere una compagnia teorica che dove non ci arrivo vado dal mio amico teorico e gli dico: guarda, mi aiuti a capire questo esperimento. Nella fattispecie il mio amico è anche diventata mia moglie, ma questo perché lei è un teorico, fa l'elettromagnetismo. Però dico, le tecniche anche teoriche che si usano nelle basse energie sfruttano il background culturale che uno si crea nel corso di studi, nel corso di laurea e nel corso della sua carriera, diciamo, da studente e poi di ricerca. Però, cioè, secondo me, poi è chiaro che la cromodinamica e le tecniche che usa Biagio, le tecniche che usa Stefano avranno delle peculiarità e delle specificità, però secondo me c'è un linguaggio universale.
No, perché si parla tanto appunto di questa specializzazione, però mi sembra che il passaggio non sia così difficile, cioè Biagio, ecco, è tornato Biagio, ha avuto un problema. Eccolo qua.
La specializzazione c'è, però il background è veramente comune.
Oltre al fatto...
Soprattutto direi la cosa che si unisce veramente è la teoria dei campi. È un'impalcatura teorica che ha dominato il XX secolo e che ci ha formati tutti. E da lì poi ognuno prende quello che gli serve, ma diciamo l'edificio è quello.
E direi adesso. Che è ancora valida, perché ancora ci basiamo su quella, no?
Sì.
Assolutamente.
E tra l'altro, come appunto dicevano Stefano e Onofrio, quando uno mette su un esperimento che è un'opera di grandi dimensioni, come ad esempio può essere l'acceleratore delle particelle che ha il CERN, l'LHC, lì confluiscono diversi rami della scienza e dell'ingegneria. Ad esempio, per accelerare queste particelle c'è bisogno di magneti superconduttori non di ultima generazione, cioè che praticamente non si trovano in commercio, vengono fatti esplicitamente per risolvere quel problema, e poi magari trovano anche applicazioni in commercio.
Sì. Quindi, vabbè, questo è l'altro, diciamo, annoso discorso del fatto che la ricerca di base non si esaurisce lì. Cioè, nel senso che, ecco, la ricerca di base porta delle innovazioni tecnologiche che non saranno immediate, oppure magari lo sono, ma che comunque prima o poi interverranno anche in maniera diretta sulla vita delle persone. Ecco perché, diciamo, non funziona, lo dicevamo anche con Biagio l'altra volta, il discorso di dire spendiamo soldi solo in ricerca applicata, perché la ricerca di base non serve a niente, perché diciamo, direi che è una delle zappe sui piedi più grosse che uno si possa dare.
Sì, cioè, assolutamente. Io ripeto il mio punto di vista, facendo dei piccoli cambiamenti a delle cose già note puoi ottenere dei miglioramenti, ma saranno sempre proporzionali allo sforzo che ci investi. Andando certo. In una direzione nuova puoi scoprire delle cose nuove che magari tornano anche utili.
Certo.
Se posso, la famosa storia del laser è sempre attuale, no? 60 anni fa il primo laser, ne abbiamo parlato anche prima, era ricerca di base, non è che si aspettavano chissà quali, no? Era un oggetto in cerca di applicazioni, e ancora siamo qui che usiamo laser dappertutto, e, cioè l'abbiamo usato in qualsiasi campo, si usano i laser, e quindi è chiaro che poi uno può cambiare i rapporti, però è chiaro che investire in ricerca di base torna sempre utile. Questo in qualsiasi campo, su questo anch'io sono totalmente in sintonia con quello che dicono anche loro.
E, Valeria, se hai qualche domanda, ti vedo, diciamo,
una domanda filosofica per Biagio.
Dimmi pure.
Il bosone di Higgs, allora abbiamo per noi che siamo persone che semplicemente leggono articoli non scientifici, ma giusto così, un po' di divulgazione semplice. Allora, il bosone di Higgs, tracciando il nome della particella di Dio, sul perché si rompe la simmetria e poi, insomma, sta lì. Cioè, mi viene appunto come il bosone di Higgs ha partecipato alla creazione, se vogliamo, dal Big Bang alle stelle. Se tu hai un'idea personale su questa cosa del se ha partecipato all'inizio, se esiste anche una fine.
Questa è una domanda un po' più di cosmologia che quasi quasi la rigirerei a Stefano, visto che voleva parlare di cosmologia.
Quindi, non so se non sulla ricerca, un'idea personale, perché io mi ricordo che quando ho scelto l'università, che ho fatto una banalissima ingegneria meccanica, cioè proprio banale, ho escluso tutti i vostri corsi di laurea perché avevo paura che mi avrebbe dato un po' di vertigine.
È quello che mi dice mia figlia, che non vuole sentir parlare di stelle di universo perché è una cosa che la spaventa.
Ah.
Non so. Poi l'ha detto anche mia figlia, lo dice sempre, non so perché.
È perché rispondere alle cercare le risposte alle grandi domande. Cioè, forse la nostra testa, il nostro sentire preferisce che le grandi domande non abbiano risposta.
Ma è bello il brivido del buttarsi.
Sì, no, io sono d'accordo con te, io sono d'accordo con te che vada cercata la risposta. Però qualcuno magari dice è meglio che restiamo nel dubbio. E se interpreta.
No, io penso che forse dicesse una cosa diversa, che è una cosa che può spaventare. Però dipende forse dal carattere, no? Dalla cosa personale.
Può essere anche proprio quello che uno definisce sublime.
Ad esempio, sì, letteralmente.
Sì, diciamo che se uno mette giù carta e penna e vede in base a quello che sappiamo quando finisce l'universo, conclude abbastanza subito che non è un nostro problema, cioè c'erano tante altre cose prima per cui non è un nostro problema.
Ma molto
non
prima.
È il nostro problema per migliaia, milioni, miliardi di generazioni, cioè non ci saranno più generazioni quando succederà quella cosa lì.
No, ma è chiaro, però non lo so, immaginate mai che se c'è stato un inizio c'è anche una fine, è questo, cioè al di là dei vostri percorsi di studio.
Guarda, se posso proprio dare una risposta tecnica, se posso condividere lo schermo ancora, abbiamo tempo?
Come no?
Guarda.
Il tempo ce lo diamo da soli.
Esatto. Allora, la figura piccolina, sì, forse l'hai già portata in tempo. Questa è quello che sappiamo dell'universo ora, vale a dire niente. È una situazione piuttosto imbarazzante. Noi dell'universo binario conosciamo la parte gialla, sono gli atomi, i protoni, i neutroni. Il resto è questa famosa dark matter di cui parlava Biagio, e poi una sostanza ancora più misteriosa che la dark energy, che sono state praticamente postulate per far tornare le osservazioni. Quindi se abbiamo una pallida idea di come può essere iniziato l'universo, veramente non possiamo assolutamente dire niente su come finirà, perché non abbiamo veramente idea in questo momento di cosa compone il 95% dell'universo. Quindi diciamo, questa domanda è forse un po' prematura, forse la prima dobbiamo cercare di capire un po' di più.
Ok. Io ai miei studenti di scuola media dico sempre: guardate ragazzi, pensateci al lavoro da scienziato, pensateci a una carriera da scienziato, perché magari non diventate ricchi, però da lavorare ce n'è un sacco.
Ah sì, sicuramente.
Questa è una delle frasi, però non attecchisce granché.
Non siamo disoccupati, diciamo, se non per tagli statali o cose del genere, ma per le cose da fare di sicuro il pericolo di rimanere disoccupati non c'è.
Esatto. E, non so, butto là una domanda, quasi personale oserei dire, no? Che cosa vi ha portato a scegliere quel campo della fisica piuttosto che un altro? Domanda difficile. Allora, faccio un piccolo intermezzo personale, che è questo. Mm-hmm. Noi quattro, oltre a... poi ci siamo separati nei corsi di laurea, però il primo anno abbiamo, diciamo, c'è stato una specie di kick-off di quelli che facciamo noi di Radio Incredibile. Siamo andati tutti quanti per una settimana a studiare geometria a casa di Stefano. Quindi lì è nato e c'erano anche altre persone. E lì è nato un po' questo, il gruppetto di quelle matricole del lontano 1991. Quindi, insomma, poi ci siamo divisi in diversi lavori, diversi campi, diversi...
Per geometria nel senso...
Geometria, algebra lineare. Esatto, algebra lineare, col professor Broglia, che salutiamo. Sì. e la professoressa Fortuna come esercitatrice. E qual è stata un po' la cioè, ecco, Onofrio, perché sei diventato uno sperimentale dei laser piuttosto che, oppure è stato un percorso che ti ha portato lì magari?
Guarda, allora ci sono varie cose. A me piaceva tutto, devo dire la verità, è sempre piaciuto tutto. Io sono stato anche summer student al Fermilab, insomma, è stata bellissima esperienza, tra l'altro. E perché ho fatto quello? Perché innanzitutto sono rimasto affascinato dalla meccanica quantistica. E poi una nostra amica, Sonia Grego, lavorava in laboratorio ed è stata la prima a costruire una trappola magneto-ottica. E mi ha fatto, una volta ci ha portato in laboratorio a vedere questa trappola magneto-ottica. E ho ancora il ricordo vivido di questi atomini che noi vedevamo con un visore infrarosso, perché emettevano nell'infrarosso, sospesi nel vuoto e intrappolati da questi fasci laser. E questa cosa qui, secondo me, mi è piaciuta tantissimo, mi è piaciuto quel tipo di ricerca in fisica atomica, e poi ho continuato in quell'ambito lì, ho avuto l'occasione di andare ad Oxford per il dottorato. Insomma, poi quando scegli una strada, sai, le cose un po' vengono un po' da sole, un po' il caso che ti porta in determinate direzioni. Poi quando sono tornato qui, diciamo, in Italia, è un po' più complicato fare quel tipo di ricerca, per dirla tutta, perché ci vogliono tanti soldi. In Italia non è sempre facile, da giovane, recuperare fondi per fare esperimenti estremamente costosi, al che dopo qualche anno mi sono convertito a fare questi esperimenti che sono molto meno costosi, puoi controllare da solo, non hai bisogno di un team. A Oxford, per esempio, eravamo 4-5 persone che gestivamo anche un singolo esperimento, perché ti prendeva una stanza di laboratorio, era abbastanza complicato fare esperimenti con i condensati di Bose-Einstein. Mm-hmm. E poi quando sono venuto qui invece ho fatto questi esperimenti che sono più piccolini, più contenuti, li puoi gestire anche da solo, sono diventati adesso anche abbastanza sofisticati, siamo comunque un bel gruppetto di persone adesso, però sono sicuramente più a misura d'uomo, mettiamola così. E poi comunque sono estremamente interessanti la nanoscienza e la nanotecnologia, mi interessa comunque, anche tornando al discorso di prima, per questa universalità che tu trovi, alla fine io penso che il fascino di quello che facciamo, almeno per me, è la possibilità di da sperimentale di mettere le mani in pasta, di fare un esperimento, costruirlo, metterci del tuo e giocare, diciamo, porre delle questioni alla natura, mettendola sul filosofico, proprio, se proprio vogliamo. Per quanto banali possano essere, dico, però è divertente, in laboratorio monti cose, insomma, è tipo giocare con i Lego certe volte, no? Quindi è estremamente per me. È chiaro che è una scelta personale, che è un percorso personale. Allo stesso tempo ogni tanto mi metto a fare conti anch'io, nel mio piccolo, no? Per quell'idea di, se vuoi, fermiana, tornando a Fermi, di un'unità della fisica, di un'idea che comunque, se fai lo sperimentale un po' di fisica teorica la devi conoscere, se fai il teorico un bel po' di fisica sperimentale la devi conoscere, no? È una cosa, di nuovo, che ci hanno un po' inculcato a Pisa e che secondo me è fondamentale, è una cosa che ripeto sempre ai miei studenti anche. Cioè, oggi non si può pensare, secondo me, cioè, a meno che non fai, per carità, puoi essere estremamente specialistico, però se sei, secondo, magari mi sbaglio, è una mia opinione, però se fai lo sperimentale senza avere un'idea della fisica teorica, senza cercare di avere una comprensione, che non necessariamente devi ottenere tu, ma un tuo collaboratore, di quello che succede nel tuo esperimento, diventi quasi un tecnico. Se dall'altro lato cioè rischi di diventare un fisico matematico, che per carità va bene, però poi secondo me si perde un po' il contatto con la realtà, non so. Ecco, questa è la mia opinione. Secondo me può avere... anche i teorici più puri, alla fine, se fanno fisica, devono interagire con gli sperimentali. E questo Biagio e Stefano ce lo dimostrano, l'hanno già accennato prima, cioè... Però come percorso è questo. Secondo me, io trovo sempre... Cioè, nella mia memoria ho impresso Sonia che ci mostra l'esperimento, che ci mostra gli atomi intrappolati, che è una cosa che mi è rimasta nella mente e nel cuore, diciamo così.
Cioè, ti saluta un tuo studente.
Ah, no, è un mio compagno di scuola, in realtà.
Ah, beh, pensa un po'. Bene. Sì. Biagio e Stefano, diciamo, hanno qualcosa da aggiungere su questa domanda, diciamo, un po'
sulla domanda
personale,
dici. Senti, non lo so, forse è colpa del professor Fabri, che vi ricorderete tutti, professore molto carismatico che faceva anche il corso di relatività generale, o forse all'epoca la cosmologia mi sembrava, era veramente una disciplina di frontiera, quasi neonata, quindi mi sembrava ci fosse più spazio e più libertà, diciamo. Però onestamente non lo so come... Sono quelle cose nella vita, perché hai fatto questa cosa, perché un'altra... Non lo so, ma sono contento così.
C'è una domanda che secondo me è carina, perché forse ci riporta un po' a terra, no? C'è Sergio, che è uno tra l'altro dei nostri amici della radio, che ci chiede: vi chiedo per ognuno di voi un esempio pratico, un'applicazione di tutti i giorni delle materie dei vostri studi o campi di applicazioni, perché dice: purtroppo spesso per il grande pubblico la teoria è distante. Quindi, ecco, noi proviamo a fare un po' di divulgazione. Questa divulgazione qualche volta comporta il dire, diciamo, ti faccio intravedere la cosa che faccio, ma non so se è facilissimo, perché per esempio per la cosmologia la vedo dura.
Non tantissimo, perché ad esempio se ti parlo di analisi dati, con Biagio ci troviamo subito d'accordo sul fatto che, ora noi adesso ti ho fatto vedere, abbiamo 60 e 20 onde gravitazionali, ma tra 10 anni ne avremo migliaia al secondo e bisognerà analizzarli, e la tecnologia per farlo in questo momento non c'è, come non c'era per l'LHC quando fu costruito per l'X. E questo chiaramente qui entriamo nel tema di big data, e quindi diciamo è troppo facile trovare un'applicazione pratica, un collegamento con problemi problemi reali, per esempio, problemi attuali che possono interessare a tutti.
Invece, no, se posso aggiungere a quello che ha detto Stefano, beh, nel caso, tipo ad esempio, il cioè, bosone di Higgs, il bosone di Higgs lo vediamo non tutti i giorni, ma quasi, come accennavo Nofre all'inizio, la superconduttività non è molto distante dalla teoria che c'è sotto al bosone di Higgs, è molto molto collegata, quindi quelle sono delle applicazioni laterali. Un'altra applicazione laterale, quindi per tornare al punto di Stefano, è il campo di cui mi occupo io, ancora più specialistico di quello che ho detto, che si chiama lattice QCD, che essenzialmente consiste nel prendere queste equazioni e mettere su un supercomputer. Siccome non ci sono in commercio supercomputer abbastanza veloci, quello che finiamo per fare, non io direttamente, ma dei colleghi, fanno il design e la progettazione di questi supercomputer, in collaborazione con delle grossissime aziende del settore. Ad esempio, 10 anni fa c'è stato il supercomputer BlueJeanL, magari 15 anni fa piuttosto che 10. Questo è stato un design che è partito dal mio campo di ricerca, e BlueJean, blu è il colore di IBM, e Jean è il gene. Quindi questo è il computer che ha contribuito al decoding e alla classificazione del genoma umano. Ed è venuto, se vogliamo, dal mio campo, perché ne avevamo bisogno noi di quella tecnologia per fare le nostre cose.
Forse per Onofrio la risposta è un po' meno difficile.
Sì,
ha già risposto prima, in fondo, no?
Sì, ma mi piace anche menzionare, visto che se ne parla tantissimo, la computazione quantistica. Gli atomi freddi, gli ioni freddi, se vuoi, li ottieni, le prime operazioni di computazione quantistica sono state ottenute usando sistemi di fisica atomica, dove atomi e ioni vengono raffreddati con luce laser, con tecniche di luce laser. E poi, appunto, menzionavamo prima applicazioni dalla plasmonica, quello che si chiama la plasmonica, cioè nanoparticelle metalliche che fungono da nanoantenne sia per la detezione di proteine, di molecole. Nella nanoottica, nella nanofotonica, in generale nelle nanoscienze, le applicazioni sono tantissime. Pensiamo ad esempio al grafene. Il grafene è questo nuovo materiale che è un singolo foglio di grafite che ha delle proprietà spettacolari di trasporto, di materiali di tipo meccanico. Cioè, diciamo, poi alla fine il mio campo, se comincia ad andare un po' oltre la cosa specifica delle pinzette ottiche o delle forze ottiche, comincia ad andare nella direzione dei nanomateriali, delle nanotecnologie, e lì inserire l'applicazione del materiale con la luce diventa anche interessante dal punto di vista di nuove tecnologie, o sia in ambito medico, in ambito anche pratico.
Se posso aggiungere una cosa, vorrei insistere sul fatto che, va bene, ci siamo prestati al giochino qui di rispondere, però cerchiamo veramente di convincerci che l'applicazione più fantastica di quello che noi facciamo ora non ce ne immaginiamo neanche, e la scopriremo tra 20 anni, 30 anni, sì, o 50. E non è una frase fatta, abbiamo decine o centinaia di esempi nella storia della scienza in cui è andata così. Quindi veramente un
c'era la famosa frase di Faraday quando presentarono, fecero vedere, non ricordo se era forse le frasi di Maxwell o qualcosa di questo, e il ministro disse: ma questo a che cosa serve? Faraday disse: non lo so, ma sicuramente ci potrete mettere delle tasse sopra.
Sì, sì, diciamo. E ora noi viviamo di quello, se rimaniamo senza elettricità siamo morti.
Esattamente.
No, esattamente.
Forse decine di esempi, ma veramente decine o centinaia.
Mi viene la curiosità, Andrea, mi viene la curiosità di sapere le reazioni di 3 ricercatori di questo peso, come i nostri ospiti, quando leggono le famose cazzate, le fake news, le pseudoscienze. Ah. Cioè,
ma non ne usciamo,
No, la personale è di profonda frustrazione, perché molte volte, cioè, non è tanto quello che leggi quando l'impossibilità di ragionarci sopra.
Certo.
Vabbè, è un po' il discorso. In realtà penso che la loro reazione non sia tanto diversa dalla mia, però perché loro fanno ricerca, io cerco di fare, diciamo, educazione e istruzione, per cui quando tu dici porca miseria, ma il mio sforzo di far passare questo, loro lo fanno a un livello, diciamo, con finalità diverse, però penso che non sia tanto diversa la reazione, perché pure per me la frustrazione, per esempio.
Sicuramente è la stessa, ma anzi, tu hai un ruolo enorme, perché riesci comunque, cioè, riesci ad arrivare alla gente, fai divulgazione scientifica e fai una cosa bellissima da questo punto di vista, è importantissima. Perché effettivamente, cioè, questi mesi di chiusura sono stati sconvolgenti, perché ne abbiamo viste di tutti i colori. Devo dire che Stefano a volte... ogni tanto vedo che fa commenti abbastanza forti e diretti, io a volte mi trattengo, no? Però devo dire che in questo periodo ho fatto veramente fatica e i miei pensieri erano sicuramente molto simili alle reazioni di Stefano, perché in questo periodo ne abbiamo viste di tutti i colori. E ricordo anche nell'altra trasmissione ho seguito Biagio che raccontava che anche in UK se ne sono viste di tutti i colori. E questo mi ha sconfortato ancora di più, perché appunto, diciamo, vivendo in Italia a volte uno ha la sensazione che sia una peculiarità italiana, no? Che ci sia in qualche modo un po' non dico, come posso dire, un gap dal punto di vista delle conoscenze scientifiche, invece è veramente generalizzato, non è così, è generalizzato e non riesco bene a capire dov'è il baco, ecco, se è nel sistema.
Forse in realtà la percezione di distanza dalla scienza è più dalla parte, ecco, come dicevamo prima, in fondo le applicazioni non le conosciamo, non le possiamo immaginare, e mentre, diciamo, lo scienziato o quello che un po' ha studiato si rende conto di questa cosa, chi non lo ha fatto vive questa frustrazione e, non riuscendo a vedere più là del suo naso, in qualche modo è lui a costruire la barriera.
Non lo so perché la compro questa, perché ad esempio, cioè, voglio dire, come si fa a non capire che questo viene da ricerca scientifica di 10 anni fa o 15? È una cosa che non...
Secondo me c'è qualcosa di più profondo, c'è una... non si capisce nemmeno come funziona, cioè secondo me è qualcosa di più concettuale, non si capisce come funziona la scienza. Cioè vedere persone anche di un certo livello, penso ad alcuni politici, però di quelli seri, che chiedono certezze, no? Che hanno chiesto certezze alla scienza in questa situazione di pandemia. Allora lì capisci che c'è una mancanza di cultura scientifica a livello profondo, a livello fondamentale. Quindi non, ti ripeto, il vedere come raccontava Biagio l'altra volta, che anche in UK, dove io ci sono stato, sono anche affezionato agli UK, ci sono stato tanti anni, magari sono stato anche in un posto molto particolare che è Oxford, per cui non è esattamente...
In un momento particolare, direi.
In un momento particolare, probabilmente. In un momento, esattamente, hai ragione Biagio, hai perfettamente ragione. E quindi avevo un'idea diversa. Invece mi rendo conto che c'è una distanza veramente da colmare tra la scienza, tra l'approccio alla scienza, ancor più che la scienza in sé, l'applicazione, ma proprio l'approccio, come funziona, cioè il metodo scientifico, le basi. Cioè mia figlia adesso è in prima media, però voglio dire, anche alle elementari hanno studiato il metodo scientifico, capito? Cioè qui siamo a livello di conoscenze delle elementari, della prima media, su come funziona la scienza. E vedere tanta gente che disconosce queste cose fa male, perché vuol dire che c'è qualcosa che non funziona nella società, secondo me. Però ripeto, non so dare risposte, è un'analisi così personale che ho cercato di fare in questi mesi.
Beh, Sergio commenta, dice, questo baco penso che si riferisca a questa diciamo, distanza che abbiamo detto, è l'anima del commercio di qualsiasi genere in qualsiasi campo. Se non ci fosse la domanda, forse è legato anche al fatto che la gente che in qualche modo fomenta queste cose,
ci guadagna.
Sicuramente. Diciamo che la nostra esperienza, la mia esperienza di divulgazione scientifica è nata dopo il terremoto del 2016 che ha colpito le nostre zone, nel quale c'è stata gente che ha lucrato su queste cose, diciamo, c'è stata una conferenza anche qui da noi di gente che diceva io ho faticato tantissimo anche nei confronti di miei amici, che ma perché allora quello dice che prevede i terremoti sulla base del movimento, perché oppure c'era un altro che diceva che era colpa dell'allineamento dei pianeti, ecco, una serie di cose che poi mi hanno portato anche un po' a approfondire. Tra l'altro, prima dell'estate mi è capitato di seguire un webinar, diciamo una cosa tipo questa, fatta da una libreria qui di Ascoli con Dario Menasce, che è un tuo collega perché è del CNR Onofrio, che abbiamo cercato di parlare proprio di questo, cioè del fatto che la scienza non dà certezze, la scienza dà un metodo, e la possibilità di negare è la base del metodo scientifico. Quindi forse il dare certezze assolute non è quello che si chiede alla scienza, si chiede di fare dei passi.
Io ci pensavo, insomma, in questi mesi ci ho pensato un po', ma dico, la base della scienza non è la certezza, è l'incertezza. E non solo perché è legata a questioni fondamentali del principio di indeterminazione di Heisenberg, ma è l'incertezza, la stima dell'errore, cioè è l'errore. Il concetto fondamentale della scienza, per come la vedo io, è quello. Cioè, dare una misura senza una barra d'errore ci avrebbero massacrati tutti a fisichetta.
Esatto.
Fisichetta è l'esame base, banale, del primo anno di fisica. Allora, secondo me questo è il punto. E questo è il punto, la barra d'errore. La scienza è fatta di incertezza.
Fai bene a sottolineare questo punto dell'errore, perché se ci fermiamo all'incertezza, poi è il pretesto per chiunque abbia in mente una fesseria a dire esatto. Ma non lo puoi sapere, calma, so quello che posso sapere e so fino a che punto lo posso dire.
Esatto.
Non è che non è incertezza così, l'errore.
Esatto. Mi piace, mi pare una conclusione, diciamo... molto giusta, molto degna, molto buona della discussione di stasera, che si è prolungata, diciamo, bel po', siamo al limite dell'ora e mezza.
Andrea, posso dire una cosa?
Se dopo... Presidente, tu sai che puoi dire sempre quello che vuoi.
Se dopo l'estate facciamo tre puntate diverse di Io divulgo forte con ognuno dei nostri tre...
Sono disponibili, io c'ho solo piacere, perché come ti dico, ecco, abbiamo detto, siamo stati compagni di studio. È come, io c'ho il parroco qua della parrocchia mia che è andato a scuola con tutti i cardinali, con Mastri, con il cardinale di Napoli, cioè nomi, lui sta a fare qua il parroco in un paesino spiegato a 5 km da Ascoli, capite? E quegli altri sono diventati e io sono un po' nella stessa situazione, quindi se loro vogliono venire io sono solo che contento. Vediamo, dai, ovviamente
è talmente divertente, è talmente piacevole discutere con voi.
Con la fine del lockdown mi auguro che anche, per esempio, la loro vita professionale, fatta magari di conferenze, convegni, oltre che di stare nello studio, riprenda, perché penso che sia anche una parte bella del loro lavoro, oltre a quella di fare i conti.
Diciamo che non ne posso più di riunioni in Zoom, non ne posso veramente più.
Vabbè, magari, ripeto, lo facciamo anche fisico, nel senso, magari la organizziamo una cosa anche fisica quando ci sarà la possibilità di venire, tanto poi qua la rinascita o anche giù a Grotta a Mare penso che non ci siano problemi.
Va benissimo, volentieri.
Io non possiamo fare altro che ringraziarvi, la serata è stata interessantissima.
E grazie a voi.
Siamo contenti che abbiamo tre amici in più di Radio Incredibile, due, Biagio era già amico nostro, ma solo per motivi di tempo, solo per motivi cronologici. E niente, chiudiamo questa puntata che, stando al palinzesto che ci siamo fatti, è la penultima prima dell'estate di Radio Incredibile. E salutiamo Stefano Foffa da Ginevra, salutiamo Onofrio Maragò da Messina e salutiamo Biagio Lucchetti da Swansea. E li ringraziamo di nuovo per questa bellissima serata di divulgazione scientifica. Salutiamo tutti.
Grazie.
Ciao.
Di nuovo vi salutiamo per questa penultima puntata di questo ciclo di Io divulgo forte con Radio Incredibile. Restate con noi e buona estate a tutti.